chi avesse qualche dubbio sulla storicità dei Vangeli, che cioè i Vangeli non siano una favola, ma una storia, credo che il Vangelo che abbiamo proclamato sia sufficiente per tranquillizzarlo. Nessun autore avrebbe messo il principale personaggio così in cattiva luce come lo chiamava. Gesù non è riuscito a convincere i suoi concittadini. È uscito sconfitto da Nazareth. Questo Vangelo dunque ci interpella fortemente. I suoi non l'hanno accolto. È la crisi di Nazareth che prelude alla crisi poi ultima, quella di Gerusalemme, quando il popolo chiese a Pilato che Gesù fosse crocifisso. Come vediamo, Gesù si inserisce nella vita degli uomini e delle donne. Entra nel villaggio suo, dove è vissuto da ben 30 anni, va nella sinagoga, partecipa alla vita, entra nella nostra vita per trasformarla chiaramente, per superarla. E qui abbiamo sentito un ostacolo. Gesù va nella sinagoga come faceva sempre. E quando era bambino e era accompagnato da Giuseppe, poi l'avevano sempre visto in sinagoga, tutti, almeno tutti i sabati, qualche volta anche nei giorni feriali. E nella sinagoga si svolgeva la liturgia che presso a poco facevano anche noi nella prima parte della messa, cioè la liturgia della parola. Si leggeva un pezzo della legge, poi i salmi, facciamolo il cantato, il profeta e poi la meditazione, l'omelia, il dibattito qualche volta, anche animato, sul capo della sinagoga dove metteva ordine. Ecco, la liturgia di quel giorno è imperniata su Gesù, che insegna con autorità. E la prima reazione dei suoi concittadini, dei suoi amici presenti, è quella dello stupore. E si stupirono, furono colpiti da questo insegnamento nuovo che Gesù porge come unicità, non solo parlava come Gesù. Poi però comincia il sospetto, ma come mai? Fino a 2 mesi fa faceva il falegname. Dove gli viene questa sapienza? E queste forze che escono dalla sua mano, continuerà come Gesù. Non è forse falegname, figlio di Maria, fratelli e sorelle, cugini e cugine, non sono forse per loro. Quindi tutto era male in fondo. E questo li scandalizza. Per cui inciampano, questo è lo scandalo. Lo scandalo è un sasso che si mette davanti a voi, uno non se ne accorge e ruzzola per terra. Scandalo è ciò che ci fa cadere e cadono nell'incredulità. Non può essere il mandato di Dio. Perché è troppo semplice, è come noi. Ecco il mistero. Non accolgono Gesù perché è troppo semplice, perché è la loro portata. Dio si sarebbe fatto così piccolo da essere un abitante di Nazareth. Terribile. E Gesù che si meraviglia della loro possibile che non abbiate capito. E non può fare un miracolo, perché se non c'è la fede non si può fare un miracolo. Il miracolo è un dono a chi si fida di che si abbia. E conclude: non c'è un profeta accetto nella sua parte. Però Gesù non smette, non si scoraggia, non lascia perdere. Dice il Vangelo, abbiamo sentito questa conclusione, che Gesù prosegue il suo cammino. Insegnava nei luoghi di Nazareth. Ma questo episodio di Nazareth preclude, come dicevo, al rifiuto poi più eclatante, più terribile, quello della folla a Gerusalemme, quando chiede a Pilato che Gesù sia crocifisso. Questo è il mistero di Dio che si è fatto piccolo e che non dà segni eclatanti come quelli che vorrebbero. Quindi è un problema che ci tocca, perché la sinagoga di Nazareth non è solo il locale dove Gesù andava a pregare, ma è il cuore di ogni persona che di fronte a Gesù deve fare questa scelta: o accoglierlo come lui è e non come vorremmo noi. Anche quando gli diciamo si è fatta la tua volontà, e più delle volte noi gli diciamo sì, ma mia, si combina con la mia, non viceversa. E questo è il dramma di una fede che è difficile, perché ci fa andare incontro a questo mistero della infinita grandezza di Dio che si fa piccolezza, che muore sulla croce. E questo è lo scandalo degli scandali. Proprio sulla croce dovevamo avere il figlio di Dio. Eppure questo è il momento più forte, più bello della sua vita, perché dalla croce viene la risurrezione. La debolezza di Dio diventa onnipotenza di Cristo. Da quel momento il Signore è il risorto, il Signore dell'universo e della storia. Ecco lo Spirito di Dio che si fa carne, si impoverisce, San Paolo dice, si svuota della sua divinità per essere un uomo normale. A Nazareth, non è falegname. Muore sulla croce, ma Dio lo fa il Signore dell'universo. E ogni ginocchio si piega davanti a lui, nei cieli, sulla terra e sottoterra. È il trionfo di Gesù che passa attraverso la sua povertà, il suo disfacimento. E questo è lo Spirito di Dio che ci sconcerta. Nella seconda lettura che è stata proclamata abbiamo sentito un brano brevissimo nella seconda lettura di San Paolo ai Corinzi. A Corinto alcuni giudaizzanti mettevano in dubbio che Paolo fosse un apostolo, perché non aveva chiamato Gesù. Paolo deve difendersi da questa accusa. E allora, oltre che ricordare la chiamata sulla via di Damasco, ricorda anche alcune visioni e rivelazioni che il Signore gli ha concesso. Sono stato rapito fino al terzo cielo e ho visto cose che non posso riferire perché mi manca il vocabolario. Non posso dire che non c'è niente che corrisponda alla nostra realtà. Però, perché io non voltassi in superbia, è venuta nella mia carne una spina, un pungiglione che mi fa soffrire. Io ho chiesto al Signore di liberarmi. E il Signore mi ha risposto: ti basta la mia grazia, perché la mia potenza si rivela nella debolezza umana. È il mistero di Dio che fa scandalo ai sapienti, agli intellettuali greci, agli ebrei e anche a noi. Che il Signore scelga proprio l'umiltà, l'ultimo gradino, per rivelare la sua onnipotenza. Figlio morto in croce è il segno dell'amore di Dio all'umanità, è il segno della onnipotenza di Cristo. Allora, conclude San Paolo, io sono forte quando sono debole, quando cioè sopporto le mie infermità, il mio limite, le debolezze umane, perché la forza di Dio si manifesta, si potenzia nella debolezza umana. E come è vero questo? Se pensiamo che la potenza di Dio e la sua misericordia oggi si manifestano nella Chiesa, che siamo anche noi, Cristo e noi facciamo un unico corpo. Allora la nostra comunità cristiana, le nostre comunità cristiane, dovrebbero essere questo segno. Si manifesta la potenza di Dio nella piccolezza. Oggi forse più che mai nelle chiese del Medio Oriente, ieri abbiamo partecipato anche noi, con la televisione, alla preghiera del Papa con i patriarchi delle chiese orientali. Questo mondo che sta cadendo sotto i colpi delle bombe e degli intrighi politici, eppure lì c'è una bella comunità cristiana, ci sono belle comunità cristiane in calo perché molti purtroppo scappano per la guerra, per la persecuzione. Lì si manifesta la grandezza di Dio, ma è difficile leggerla. Ecco la fede, che ci aiuta a vedere la presenza di Dio anche nelle cose piccole. Il disavventore riciclato, il Signore non le vuole, non vuole il male, ma permette perché vuole riesercitare la sua bontà, la sua onnipotenza. Che mistero! Ed è il mistero della fede. Nella piccolezza si rivela la potenza infinita di Dio. E che questo sia faccio in qualche momento credo, è un momento attuale. Noi siamo in chiesa, ascoltiamo la parola del profeta, ci credono o non ci credono, non fa quello che sappiamo. Tanto sappiamo che c'è il profeta. Ecco, Gesù, che parla e si rivela. Poi a ciascuno sta accettando il suo tempo. E poi noi siamo, ci vediamo in Palestina. L'Eucaristia non è un po' di pane, un po' di vino, meno di così, ma non sono una cosa, pane e vino. Dopo la conferenza sono il corpo, il sangue deve essere loro. Non so se è di più piccolo, sia più fragile, è di un po' di vino. Eppure lì c'è tutto, perché c'è luce. E quindi c'è quella forza che sostiene la nostra debolezza. Allora mi vanterò delle mie debolezze perché si realizzi in me la potenza di crescere.